cioè per qui è un secondo che si fanno approfondimenti più specifico sulle opere che riguardano la trattanza. Però forse cosa non è il secondo?
È un bambino qua,
sulla tratta nazionale possiamo approfondimento sui cantieri, i tracciati dove sono, gli impatti dei quadrati. Poi un terzo momento ancora invece di discussione, con una piccola provocazione iniziale se sono ancora tempo a farla, e quindi discussione e dibattito che abbiamo sul fuori. A metà tra le due esposizioni, se non mi sbaglio, facciamo un piccolo momento di pausa che è fuori, e quindi ci sono qui presenti i tecnici della commissione tecnica che è incaricato dell'Unione Montanova di Susa, dal comune di Rivalta, e speriamo prossimamente anche da qualche altro comune. Allora, primo intervento, devo guardarmi il tempo, devo stare dentro 10 minuti se ci riesco, è legato a inquadrare quella stazione delle decisioni prese sulla Torino-Lione. Qual è lo stato dei progetti, qual è la situazione dei costi di finanziamento che adesso erogati o promessi, e qual è la situazione dei lavori. Andrò velocissimo, perché in 10 minuti cercherò di stare dentro questo breve discorso. Allora, la prima questione è inquadramento dell'opera, ce l'abbiamo, molti noi ce l'hanno presente, si tratta del percorso ferroviario del Torino-Lione che si aggiunge alle linee ferroviarie esistenti. In questa cartina semplificata, in nero vedete le linee ferroviarie esistenti, in blu, verde e rosso i tracciati dell'ipotetica legge del Torino-Lione. A sua volta si divide in sottopezzi, un pezzo centrale che è quello che è lì in quel riquadro rosso più grande, che si chiama parte comune italo-francese, che è quella che è stata oggetto delle decisioni congiunte Italia e Francia. Le due porzioni ai lati sono l'accesso italiano e l'accesso francese, sono linee ferroviarie cosiddette di adduzione, forse l'ha vista qualcuno, di adduzione, che servono a consentire l'accesso alla parte comune e sono però di competenza degli stati. In realtà nel corso del tempo c'è stata un'ulteriore suddivisione della parte comune e con il restringimento a una porzione che si chiama sezione transfrontaliere, che coincide quasi integralmente col tunnel di base più una quota di opere nella Susa e Bussolini. Le decisioni sono state assunte da Italia e Francia, quindi una delle considerazioni più importanti su questo aspetto è: non è vero che è un'opera richiesta dall'Unione Europea, affatto, è un'opera decisa dagli Stati Italia e Francia attraverso una decisione congiunta che è stata assunta in modo formale per la prima volta nel 2001 con un accordo bilaterale. Poi nell'accordo del 2012 è stata ulteriormente sancita questa decisione, che però ha ristretto l'oggetto della decisione alla sola tratta transfrontaliera, che non al resto. Ad esempio noi che oggi parliamo di tratta nazionale stiamo in un campo che è fuori dalla decisione congiunta Italia-Francia, salvo che è fortemente correlata per questione di collegamento dell'opera. Gli ultimi due passaggi che sono avvenuti, che sono molto importanti, sono diciamo il preludio all'avvio di eventuali lavori definitivi, sono l'accordo siglato nel 2015 e il protocollo siglato nel marzo di quest'anno, che però sono ancora oggetto di ratifica, devono essere approvati dai parlamenti nazionali. È partito il processo di ratifica nel Parlamento francese e nel nostro è partito attraverso un'approvazione di un disegno di legge di ratifica da parte del governo italiano. Andiamo per avanti. Qui se guardiamo la cartina, sopra c'è scritto ipotesi di progetto e promotori. Quindi in funzione di chi è la competenza abbiamo tre promotori diversi. Sulla sezione transfrontaliera è stato individuato un promotore che si chiama TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, con invece RFI, che è il gestore ferroviario italiano, e l'ex RFF francese, che adesso ha cambiato nome, che hanno invece la competenza su questo. Una volta esisteva l'ETF, che aveva competenza su tutta la parte comunitaria francese, adesso invece è stato ristretto la sola componente trasfrontaliera. Andiamo per avanti. Quando parliamo di livello di progettazione, abbiamo una stazione molto variegata. Teniamo presente che se osserviamo questa cartina, lì vediamo il percorso ipotizzato in azzurro più o meno chiaro. L'azzurro più chiaro, rigato, sono tutte gallerie. La galleria del tunnel di base, che è quella che vedete qui tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, la più lunga, 57,5 km, fantastico, è la più importante, ma non è l'unica. Noi ne abbiamo un'altra importante qui, che è nella zona della Bassa Val Susa, e poi ce ne sono tre importantissime, molto rilevanti, a circa 20 km, un totale di circa 50 km complessive, tutte in Francia, molto onerose da realizzare. Quindi la progettazione è importante. A che punto è? Il preliminare è stato predisposto per tutto il percorso, però è stato approvato in Francia, nella parte comune italo-francese. In Italia è stato presentato nella nostra zona, ma ancora mai approvato, magari sia stato depositato dal 2011. C'è una serie lì, adesso qualcuno vuole.
Anche una qua, e poi c'è il trono del basket. Inoltre, dal punto di vista della progettazione definitiva, l'unica che dice veramente come si comincia a pensare di fare l'opera, esiste il definitivo solo per il tunnel di base, solo per la tratta transfrontaliera, ed è stato approvato in Italia dalla Porzione Italiana.
Questa è la situazione dal 2001 ad oggi,
quindi il livello di progettazione. Andiamo ancora avanti. Quanto costa? Allora, quanto costa è una delle cose più esoteriche che si possa discutere. Diciamo che esiste una stima che riteniamo essere la più autorevole, che è stata fatta nel 2012 dalla Commissione francese e che indica un costo di 26,1 miliardi di euro. Poi sappiamo il costo di alcune funzioni, per quanto è stato indicato. Ma per quanto riguarda la sezione transfrontaliera, esiste un costo che è stato oggetto di un'analisi da un soggetto indicato da loro come indipendente, noi abbiamo qualche obiezione su questo, e ammonta questo costo a una cifra tra quello che è il valore dell'opera più qualche addendum di attività da fare, soprattutto legate a espropri o attività di, diciamo, messa a disposizione di aree in Italia e in Francia, in totale 8,6 miliardi di euro per la tratta transfrontaliera. Se andiamo a vedere il lato italiano, il progetto preliminare depositato da RFI, quindi prevedeva tutta la realizzazione della tratta nazionale, ammontava a 4,4 milioni di euro. Però manca questa porzione qui, quella che congiungerebbe il tunnel di base alla tratta nazionale, che nel progetto preliminare predisposto dalle TF negli anni precedenti cubo per 5,2 miliardi di euro. Quindi il costo che adesso viene a essere rivalutato alla tratta nazionale è in ordine di 6,4. Questi costi che sto indicando sono costi a realizzazione completa e totale di tutta l'idea progettuale iniziale. Quindi, 26,1 diceva la Corte dei Conti, queste sono le cifre che sono nel costo previsto del progetto definitivo della tratta transfrontaliera. La tratta nazionale, quanto l'ha detta RFI, più quello che si è lasciato per strada che mancherebbe per collegarla, la differenza fa circa 10-11 miliardi di euro a carico dei francesi. Ecco perché è chiaro cosa succede in Francia dal punto di vista della realizzazione dell'opera. Andiamo pure avanti. Dal punto di vista dei contributi europei, se abbiamo visto quanto costa, per vedere chi paga. Dimenticavo di dire, se facciamo un pezzo, vediamo un attimo quanto siamo, un esempio. Chi paga? Qui, fino a qui, paga solo l'Italia. Fino a qui, paga solo la Francia. Qui pagano l'Italia, la Francia e l'Unione Europea con quote che sono oggetto di valutazioni molto complicate. Diciamo che ci sono tre soggetti pagatori, poi vediamo qua. Quanto ha pagato l'Unione Europea fino adesso? Quanto effettivamente ha pagato nella precedente tornata di finanziamento sono intorno a 400 milioni di euro. Questo era la metà del contributo inizialmente concesso, che poi è stato perso per metà dal LTF all'epoca della proponente. Adesso è stato richiesto un nuovo finanziamento su cui l'Unione Europea ha messo a disposizione di nuovo 800 milioni di euro circa e sono disponibili per attività da fare fino al 2019. Bisogna capire se saranno in grado di utilizzarli. Che cosa c'era dentro i 400 milioni di euro? Studi, progetti, prospezione, lavori preliminari, ma niente di definitivo. Nessun avvio del tunnel, nessun avvio dell'attività definitiva. Cosa c'è negli 800 milioni di euro? Praticamente di nuovo questo, più elementi per una quota di spesa che è circa il 25% di quell'importo, che però è collocata nell'ultimo anno d'attività. E quindi abbiamo un settore che si replicherebbe quello che è già avvenuto con il precedente finanziamento, dove quell'attività poi non è stata svolta. E la stessa etichettatura della richiesta di finanziamento fatta dallo Stato italiano all'Unione Europea dice che è quasi integralmente concentrata su attività preliminari, quindi non è un finanziamento che ha l'obiettivo primario di lanciare la sua. Andiamo ancora avanti. Visto l'Unione Europea come contribuisce, abbiamo visto che per adesso ha messo cifre risibili rispetto all'importo dell'opera, che cosa hanno deciso al momento di fare i francesi? Il titolo è pianificazione lato Francia. I francesi hanno fatto nel 2013 una valutazione della priorità delle loro opere pubbliche e hanno assegnato priorità differenti. le priorità sono basate sull'urgenza della realizzazione di questa opera e sul fatto che le opere vadano a intervenire su direttrici di traffico che stanno per saturarsi. Sulla base di questa valutazione, l'accesso francese, quindi la tratta nazionale francese che accede al tunnel di base, è stata considerata non prioritaria, o meglio, non una priorità 1, ma una priorità 2. Questa priorità 2 prevede che si deve immaginare che venga messa in esercizio tra il 2030 e il 2050 in funzione dei tempi di saturazione. Se passiamo avanti, invece per quanto riguarda la parte italiana, questa è una cartina rubata al Sole 24 Ore, che però devo dire per una volta è abbastanza efficace, ci spiega qual è la scelta fatta al momento dal punto di vista italiano per quanto riguarda non la realizzazione complessiva dell'opera, ma l'inizio di realizzazione di alcune sue quote. Allora, la sua abbiamo, quello che avverrebbe sulla tratta transfrontaliera, quindi dalla zona di Susa a Bussoleno fino alla realizzazione del tunnel. Nulla per quanto riguarda tutto quello che va da Bussoleno fino alla Vigliana, dove si spenderebbero 200 milioni di euro di quei 1.700 che sono indicati da centrali per interventi di ammodernamento, potenziamento del trasporto ferroviario sulla linea esistente, che continuerebbe a essere utilizzata per l'opera. Invece le opere sulla tratta nazionale verrebbero attuate da Avigliana fino a il Biglio Pronda, dove si va a ricollegare la linea esattamente in corrispondenza del gruppo, tanto per capirci, e per quanto concerne la posizione da Biglio Pronda verso l'ipotetica destinazione originale, cioè Settimo, alla data 2030, che vedete fa riferimento all'entrata in esercizio, la fine dei lavori del tunnel di base per quanto riguarda la tratta transfrontaliera, l'ammodernamento della linea di Bassa Valle e gli interventi in cui sono passati per Re di Torino e dei lavori che sarebbero svolti nella nostra zona, al 2030 non sarebbe previsto niente se non 200 milioni di euro di ammodernamento, quindi non la gronda merci che doveva girare intorno a Torino e arrivare a Settimo. Questo significa, e dopo verrà approfondito, che le merci che arrivano lì a Biglio Pronda devono percorrere le linee ferroviarie esistenti all'interno della città, il passante ferroviario. Andiamo avanti. Ultimo slide di questo pezzo. A che punto siamo con i lavori? Allora, il tunnel di base è lungo 57,5 km. Quanti ne hanno scavati? Niente in Italia, niente in Francia. Dopo, sono passati ormai 15 anni. Cosa hanno fatto? Hanno scavato tre gallerie trasversali, queste tre rosse, in Francia, tra il 2002 e il 2010, cioè hanno messo 8 anni per scavare 9 km di gallerie trasversali. Poi, a metà del 2011, ce lo ricordiamo molto bene tutti, hanno aperto il cantiere di Piemonte e hanno iniziato lo scavo della galleria esplorativa di Piemonte, che poi in realtà non è neanche solo esplorativa, diventerebbe galleria definitiva di servizio. A che punto sono ad oggi? In questi giorni non è pubblicato il valore di avanzamento perché hanno messo fuori servizio il vecchio sito LPF e il nuovo sito TELT, però l'ultima notizia pubblicata su TELT ad agosto, con un po' di aggiunta, darebbe intorno a 6 km di 7,5, quindi siamo sull'80% dello scavo. Doveva finire a 31 dicembre 2013, poi l'Unione Europea ha prorogato la durata fino a 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2015 non avevamo comunque finito, erano arrivati a poco oltre la metà, esattamente come avevamo previsto in 1001 occasioni pubbliche di divulgazione sulla Romagna. Quindi ciao, ci sono abbiamo la sede del grande Pascal, però non serve tanto. Nel frattempo in Francia è stata posata una talpa a diametro pieno del tunnel di base a Saint-Martin-la-Porte, è stata portata giù in corrispondenza del piede della discenderia di Saint-Martin-la-Porte, quindi in corrispondenza di quella posizione, da lì questa talpa dovrebbe iniziare a scavare a diametro pieno del tunnel, ma non essendoci ancora i presupposti per fare l'avvio dei lavori definitivi, perché non è possibile ai due stati, non hanno ancora ratificato l'accordo, la domanda di finanziamento la dovevano già presentare in precedenza, questo significa che è stata venduta questa attività come studio. Quindi è a tutti gli effetti qualcosa del tutto analogo in Piemonte, alla Galleria di Piemonte. È un test di scavo, peraltro mi pare non sia neanche così inutile come test di scavo, perché in quella zona le rocce farebbero avere complicazioni rilevanti. La talpa è stata messa lì, è stata già inaugurata, ma quando sappiamo non ha ancora veramente cominciato a girare, perché gli manca qualche pezzo di cambio, che è di fatica ad arrivare. Comunque è, diciamo che è in avvio questo scalo. Questo è lo stato attuale di decisioni, chi ha deciso che cosa, i progetti,
i costi, i finanziamenti arrivati, i lavori. Scusate la galoppata, ma andiamo a fare cose da dire. Direi che possiamo passare la parola a Simone e a Alberto.